stiamo surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita larga. Marco è pronto, aspetta che lo trovi per bene. Marco è pronto perché ci ha mandato un messaggio poco fa al 342-927-3681 e ce l'ha inviato. Ho sentito addirittura il trillo sul mio smartphone mentre il microfono era spento. Io non l'ho ancora letto e volevo leggerlo a voce alta, se non disturba, posso, Marco? Ok, Marco mi dà il suo ok. Fresco fresco. Viene da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione. E io credo che Marco stia parlando di Gesù. Sì, ok. Tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio. Sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito. E gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. L'ingresso in scena è improvviso, nessuna precisazione di tempo e di luogo, così. Ti è saltato alla mente, magari pensavi ad altro. Ecco, ti è venuto in punta di penna, Marco, e lo hai digitato in formato digitale sul tuo display. Oh, Marco, mi hai fatto prendere uno spavento. Venne da lui un lebbroso, subito, così, senza introduzione, che lo supplicava in ginocchio. Ed è un racconto, quello che ci fai oggi, così immediato, senza nessuna introduzione, che sembra successo adesso, stia succedendo adesso, ora, qui, e mi si materializza davanti. Gesù incontra un uomo, e anch'io sto incontrando un uomo, con la lebbra. E credo non ci sia malattia più ripugnante agli occhi di chi si crede normale. Dead man walking, un uomo morto che cammina, un uomo che si disfa ad ogni passo, un uomo che non sembra poi nemmeno più umano. Alla tua epoca, Marco, e anche alla nostra probabilmente, la malattia in generale e la lebbra in particolare era un segno di un preciso castigo di Dio. Ecco, ti ricordi la sorella di Mosè, Marco? No, lei non si chiamava Marco, tu ti chiami Marco, lei si chiamava Miriam. Ecco, la lebbra del servo del profeta Eliseo, ti ricordi quella vicenda dei regali, dei doni, e poi il servo se li tiene per sé e poi gli viene la lebbra? Sì, è sempre la lebbra, una malattia incurabile che deforma, che rende il volto dell'uomo spaventoso, disumano, spaventoso stato dell'essere che incuteva probabilmente una reazione forte e comune a tutti, di repulsione. Il lebbroso era evitato, scostato, ecco, schifato, abborrito, veniva lasciato solo. Il volto del lebbroso non era più un volto, ma un ammasso di carne sovrapposta, qualcosa che fa venire i brividi. E la lebbra era pure contagiosa. Il malato doveva essere escluso dalla convivenza, segregato in qualche luogo deserto e riconoscibile dal grido, dal rintocco di una campana. E questo grido era obbligato per legge. E il lebbroso doveva emetterlo ogni qualvolta vedesse qualcuno avvicinarsi a lui, anche un'ombra. Sono impuro, sono impuro! Lo prescriveva la legge. Un lebbroso era dunque un recluso, un emarginato. Un emarginato dalla comunità, sì, si può dire, escluso dalla società, senza speranza alcuna di comunione con gli uomini e la purezza di... Siamo in onda, surfando sul Vangelo, con il salvagente ben stretto attorno alla vita larga. E lo dico fieramente, perché sono appassionato di surf e soprattutto di salvagente. Questo salvagente che mi ha salvato la vita più volte. Ecco, Marco, caro Marco, oggi ci presenti un incontro particolare del salvagente con un lebbroso. Il lebbroso avanza senza indugio alcuno, senza nessuna introduzione, tu lo fai arrivare subito, diretto alla nostra attenzione. E questo lebbroso, questo poveraccio, si inginocchia davanti al salvagente e lo supplica. Se vuoi, puoi purificarmi. Ma chi è questo lebbroso, Marco? Marco fa spallucce e sorride sotto i baffi e la barba ben curata. Marco ha 21 secoli ma li porta benissimo, è un giovanottone. Ormai ti conosco, Marco. Quando non metti il nome e il cognome sui tuoi messaggi, tu vuoi che ci si identifichi nel personaggio anonimo. Il lebbroso sono io, vero? Dimmi la verità. In effetti, lo dicevo ieri a Elisa, la mia sposa, da 33 anni, sì, mi sopporta da 33 anni, è qualcosa in contrario? Spero di no. Ecco, riflettevo assieme a lei su quale fosse il messaggio che emerge dal centrifugato della Bibbia intera. Tu prendi tutta la Bibbia, la metti dentro un centrifugatore, metti sopra una scodella e ti viene un poco di succo. Ecco, io questo succo l'ho condensato in questa riflessione. Il succo del discorso del pensiero biblico, eccolo, una goccia sola, forse due. L'umano è malato, un lebbroso, sì, un lebbroso. Crede di essere immagine di Dio, ma poveraccio, di quella immagine non c'è più traccia. Dio viene a illustrare quale fosse il suo proposito di umanità, si incarna in Gesù di Nazareth e indica a me, che sono un lebbroso, il cammino da seguire. Non c'è altra strada. Ecco, credo che la Bibbia condensi sostanzialmente questo pensiero pessimista, se vogliamo, antropologicamente pessimista, ma con una via molto speranzosa, ed è di questa via che RVS prende spunto, proprio per alimentare la speranza. Anche i più miserevoli come me hanno la possibilità di interfacciarsi con il salvagente. E non te lo dico più, beh, si chiama Gesù, con questo salvagente, e avere una speranza per poter diventare veramente degli esseri umani. Che dici, Marco? Ti pare una bella immagine? Una bella sovrapposizione? Una bella intuizione? Del lebbroso non si sa nulla, la sua vita e la sua fede, boh. E comunque è evidente la sua fiducia sperticata in Gesù. È attratto da lui come la polvere di ferro verso il magnete. Sente che quell'uomo può purificarlo, può non essendo un sacerdote, poi con un coraggio mai visto e impedito per legge gli si avvicina: se vuoi puoi purificarmi. Lui, che doveva gridare attenti che sono un lebbroso, statemi distante, si avvicina e dice: se vuoi puoi purificarmi. E Gesù ha una reazione, lo guarda negli occhi e gli scorrono davanti agli occhi tutti i suoi pensieri. Pensa a cosa significhi questa malattia, sente la puzza della carne marcescente, perché il lebbroso gli si è fatto prossimo, vicino. Sente l'odore delle sue piaghe e scorge quel viso stravolto, il corpo devastato coperto di stracci, lerci, consunti. Gesù ha compassione. Ci scrivi Marco: ebbe compassione, ma forse la traduzione in italiano non rende, perché usi il verbo orgisteis, che in greco sarebbe meglio tradurre come collera. Gesù va in collera guardando questo poveraccio. Sì, Gesù va in collera, hai capito bene. Gesù va in collera contro il male. Si adira per come l'uomo si sia fatto abbruttire dal male. Colui che era immagine e somiglianza di Dio è diventato simile a un lebbroso. Quella che era una creatura meravigliosa, fatta immagine e somiglianza di Dio, è diventata un ammasso di carne informe. Lo so che non è elegante parlare in questo modo, specialmente per radio, credo di capire questo dal tuo messaggio. E perché Marco ci narri di un Gesù che va in collera di fronte alla disgrazia? Quando Gesù si commuove e ha compassione, di solito viene detto che si sente smuovere dentro, con un verbo medio passivo particolare. Tu invece qui scegli un verbo di collera. Perché? Gesù ha una reazione molto forte nei confronti del male. Vuole che questo male finisca, vuole che quest'uomo possa ritornare a vivere in dignità. Che bello. Come quella vicenda della quale ci hai parlato tu, Marco, questo ragazzotto di 21 secoli con la barba curata che mi guarda dall'altra parte del vetro della regia e mi fa segno con il dito pollice verso su, versus. Ecco, ci hai raccontato di un uomo, Marco, di un ex uomo, possiamo dirlo? Sì, ecco, di un'umanità deturpata da una malattia devastante, la lebbra, che è poi la malattia del male. E quest'uomo si avvicina con coraggio. E invece di distaccarsene, invece di vagare distante per non infettare, quest'uomo si avvicina con coraggio a Gesù e esclama al salvagente: se vuoi puoi purificarmi. Gesù si indigna. Il testo di Marco afferma che va in collera. Per lui è intollerabile ridursi a quel modo. Ecco, il lebbroso è l'immagine plastica di carne, ma plastica si fa per dire, di cosa l'umanità possa diventare nel momento in cui si allontana dall'immagine di Dio. Ecco, il miracolo è già avvenuto. Ancora prima di verificarsi, il miracolo è già avvenuto nel coraggio, nell'ardire di quest'uomo di avvicinarsi alla purezza. Quest'uomo disgraziato, impuro, senza grazia, si avvicina alla purezza e chiede, invoca non con una domanda ma con un punto esclamativo: se vuoi puoi purificarmi. Il miracolo non consiste qui, Marco, credo di capire questo, no? Non consiste nella guarigione stessa, ma nella volontà di essere guariti e purificati, nel desiderio di avvicinarsi senza formalità alcuna, senza formalità cerimoniale, al maestro che può guarire, al dottore che può insegnare. Ecco, questo miracolo è nell'esigenza di voler cambiare vita, di voler assaporarne una nuova, di voler vivere una svolta. Ecco, mi rigioco quella storia raccontata tra gli eremiti, mi piace troppo. Un monaco egiziano disse a un anacoreta, cioè a un eremita siriano tutto eccitato che voleva andare in città a vedere un santo che operava miracoli e che con la sua preghiera resuscitava i morti, addirittura i morti. L'altro monaco, sorridendo così, disse: ma che strane abitudini avete da queste parti, chiamate santo chi piega Dio a fare la propria volontà. Da noi invece chiamiamo santo chi piega la propria volontà a quella di Dio. Troppo bella questa storia, inventata ma non troppo. È santo nella Bibbia, è santo non chi ha l'aureola e ha la capacità di avere le chiavi del paradiso, no, è santo chi invoca su di sé la volontà del Signore, non chi piega il Signore o crede di piegarlo alla sua volontà, magari a colpi di maglio. Ecco, la vera fede, la vera religione quindi non consiste nel Vangelo, nell'utilizzare strumenti di ogni tipo per piegare la volontà di Dio, per commuoverlo, lavorarlo ai fianchi, riscaldarlo come si fa con un motore diesel. Quello è puro paganesimo, sciamanesimo addirittura. Lo Spirito di Dio ha lavorato l'animo di quel lebbroso, chissà da quanti anni. E ora rompe gli indugi, rompe gli argini e così scende come una fiumana, così com'è. Va dal salvagente per essere purificato. Gesù si arrabbia. Sì, si indigna, ma non con il lebbroso, hai capito male. Si indigna con il male che lo ha così conciato. Gesù va oltre alle raccomandazioni della legge vigente, rischia tutto, anche la contaminazione. La lebbra era molto contagiosa. E rischia la vita e apre la scatola dei suoi sentimenti. Gesù va in collera, si ribella visceralmente contro quel male che ha reso mostruosa la creatura che invece doveva portare l'immagine di Dio. Gesù si arrabbia contro la malattia, la situazione di schiavitù e di segregazione che rende come morto quell'uomo, dead man walking, un uomo morto che cammina. Non è giusto, porca miseria, lo metto io, non era nelle labbra di Marco, non l'ha scritto neanche come postilla. A Gesù gli si infiammano le gote. Quando si accenna alla santa ira di Dio, a questo penso. Arrabbiarsi fa male, lo so, fa venire l'ulcera allo stomaco, ma anche rimanere indifferenti davanti all'ingiustizia del male credo non faccia tanto bene alla salute, anzi, se posso permettermelo, credo sia peggio molto peggio. Marco l'Evangelista, quel ragazzone di 21 secoli che ci ha scritto questo messaggio oggi, che ha a che fare con un lebbroso, ce la racconta come una favola, ma non è una favola. Ha un lieto fine, certo, ma non è una favola. Siamo in onda, surfando sul Vangelo con il Salvagente, ben stretto attorno alla vita larga. In questa narrazione di oggi si vuole raccontare e dire tante cose profonde, quelle che sono scritte sicuramente, ma anche quelle che non sono scritte, che rimangono appese come accenti, come puntini sulle i, come punteggiatura tra le righe. Gesù è davanti a un lebbroso, meglio dire un lebbroso si presenta davanti a Gesù, e tu Marco usi un verbo strano, no? Che nel corso del tempo è stato anche corretto, ma lo vediamo fra un po'. Questo verbo è orgisteis, che significa andare in collera. Gesù non va in collera, il salvagente non va in collera contro il poveraccio, ma va in collera contro il male, quello con la M maiuscola, che ha ridotto questo poveraccio ad essere quello straccio che è lì davanti. Il male che affligge l'umanità rendendola irriconoscibile. Si racconta una storia, una vicenda, ma si vuole allargare lo zoom che possa contenere chissà quanti altri volti, umani o disumani. Il mio io ce lo vedo allo specchio, E più rifletto e più mi ci vedo. Dov'è l'immagine e la somiglianza con Dio guardandomi allo specchio? Boh, io sento solo puzza di putrefazione. Magari non è l'orario e non è magari la parola più corretta da dire, ma questo indica Marco nel suo messaggio di oggi, che butta in scena senza nessuna introduzione un lebbroso. Nella storia delle traduzioni questa indignazione non stava bene, questa indignazione del salvagente non stava bene, e qualche scriba ha pensato di correggere questa espressione così forte che in alcuni manoscritti è diventata appunto fu preso da compassione. Il verbo è un medio passivo, è splanknizesteis, si dice così, è difficile, mi si annoda la lingua, che significa uno scombussolamento negli intestini, che per l'antico era la sede dei sentimenti, non era il cuore la sede dei sentimenti, ma gli intestini, la pancia. Ma tu qui, caro Marco, usi proprio l'espressione della collera, non utilizzi la compassione, perché il tuo Gesù è un appassionato dell'umanità e non sopporta di passare sempre come un algido automa, sempre misuratissimo nelle sue manifestazioni, quasi un lord inglese. In Gesù c'è passione mediterranea, la passione della compassione, e va in collera, letteralmente si accende di collera contro il colera. Era peste, ma è come fosse il colera. Gesù prende tra le sue mani la mano dell'uomo, lo tocca, entra in relazione, in comunione con lui. Mano lebbrosa nella tua mano. È un contatto vietato dalla Torah. È la stretta di una carne giudicata demoniaca, impura, e il suo gesto viene accompagnato dalla parola: sì, lo voglio, sii purificato. E subito, così scrivi Marco, la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. È possibile. La preghiera che chiedeva compassione è stata esaudita. Non è più uno scomunicato ora, quel poveraccio, è una persona in piena comunione con Gesù, completamente restaurata la sua dignità, e eliminato quel male così orribile ed escludente. Ecco, questo immagino dovrebbe essere l'atteggiamento del cristiano verso i malati, quando la cura così la cura prescritta si restringe o si allarga nel mano nella mano, occhio contro occhio, volto verso l'altro volto, un bacio come quello che Francesco d'Assisi si narra seppe dare al lebbroso quale segno dell'inizio di un'altra visione, dunque di un'altra vita. Ma dopo la guarigione, ecco ancora un Gesù che non piace ai religiosi che si nutrono di miele. Il testo dice che Gesù, sdegnatosi con lui, lo cacciò via subito. Avvenuta la liberazione, Gesù non sta lì a prendere complimenti, a chiedere che si guardi e si constati la sua azione. Non è infatti mai tentato dal narcisismo che invece attanaglia e si attaglia a noi esseri umani. Gesù è discreto di fronte alla gente, fa silenzio e fa fare silenzio per non destare l'applauso, quello automatico. Gesù conosce l'arte di rimanere umile. Bellissimo.